Ta-ta-ti-da, ta-da-da. Allora, no, sai, oggi è un giorno speciale, è un giorno particolare, è un giorno... Che giorno è oggi, scusa, eh? 24 giugno, 24 giugno. E quindi San Giovanni Battista. Battista perché batteva, non so, Battista, no, battezzava. E sarebbe a Firenze le feste. Davvero, io sto a Firenze, però ho sempre onorato il mio lavoro in questo giorno. Perché? Perché, vabbè, perché sì, è giusto. Prima, beh, insomma, la radio dove andavo era a Prato, ora comunque vengo anche per le feste comandate, 2 giugno, 1 maggio, 25 aprile, sempre venuto. Oh, e quindi non solo è la festa del patrono di Firenze, ma è anche il mio onomastico. No, davvero, sì, c'è Matteo, tu ti chiami Giovanni, è vero, non mi chiamo Giovanni. E allora è il mio onomastico per forza, è inutile, dai, non devi dire, è il mio onomastico e basta. Sì, perché volevo, fai G, fare onomastico a San Gesù, ma Gesù, San Gesù non c'è. C'è forse un San Gesù? Non c'è San Gesù. Hai notato? Gesù, però non c'è il San Gesù. È incredibile. Ma c'è il Santissimo. Quindi, ovviamente, San Giovanni mi torna tutto, no? G, come Giovanni, poi Giovanni era un bel personaggio. Saranno alla festa, ma insomma, no. Era una festa. E infatti San Giovanni decollato, non perché, no, perché, ecco, allora quindi fanno i fuochi a Firenze, io così dico, li fanno in mio onore, ma dove? Allora, comunque è un giorno, insomma, carino, divertente, eh? A Firenze è tutto chiuso, non c'è nessuno, proprio viene proprio... insomma, onorata questa festa, e così stasera i fuochi di San cosiddetti di San Giovanni, appunto, San Giovanni. Oh, allora, oltre a me, insomma, qualcuno, molti altri festeggiano il loro onomastico oggi, e ce n'è uno in particolare, vabbè, di cui ho portato un cimelio. Non è Giovanni Paolo II, non ho cimeli del Papa, ma ho un cimelio di John. John vuol dire Giovanni, oh no, John Lennon, quello di Imagine, quello lì, il grande John Lennon. Ora, John Lennon fece una, no, stavo pensando, fece una cosa, era tutto nudo. Nudo, cioè, nudo, ma anche Yoko Ono, tutta nuda, no, sì, su un disco, sulla copertina di un disco, io il disco ce l'ho qui, cioè, dov'è? non è il nudo, siete nulla. Allora, questo disco del 1968, lui era ancora con i Beatles, ma era già con Yoko Ono, e fece Two Virgins, due vergini, si fa per dire, no? Lui e lei, eccoli qua per i due vergini. Ma scusa, qui si vede solo le testine, poveri le testine, basta. Però si può capire, sono discinti, lui si vede è nudo. E allora, c'è anche di dietro, guarda, le testine... visti da dietro si voltano, sì, esatto, nudi, ma allora facceli vedere, perché questo disco era uscito originariamente senza le mutande, queste sono le mutande, che cosiddette chiamate mutande, anche Michelangelo ha avuto questa sorte, nella Cappella Sistina, a un certo punto qualcuno mise le mutande a quei personaggi che aveva disegnato nudi, c'è poco da fare. Allora, qui dentro c'è un disco, come vedete, corrisponderà anche la testina, Ecco le testine, vedi, guardate cosa fa vedere meglio, guarda, le testine corrispondono, ecco, sono quelle vere, sono sotto. Queste mutande sono state messe per censura, perché piano piano, no, vediamo prima là dietro, ecco, le testine corrispondono, tiri fuori il disco, tiri più giù le mutande, cali le mutande, e vediamo che ci fanno vedere dietro. Guarda, però ti devo dire una cosa, ce l'ha fatto meglio lui di lei, eh? Madonna razza, me l'è fatta male. Eppure John Lennon è stato ispirato, è stato innamorato, ma davanti, davanti il perbenismo della discografia di allora, che c'è di male? Tu vai a vedere il Davide Michelangelo, per rimanere con Michelangelo, lo vedi tutto nudo, c'ha il pisello, per carità di Dio, tutti da guardarlo, ma a nessuno vengono strane idee, è un'opera d'arte, anche questa è un'opera d'arte, perché loro sono due artisti. John Lennon ha ritenuto bene in Two Virgins di farsi vedere nudo anche davanti sia lui che lei. Ed ecco, attenzione, piano piano, sempre meno, sempre di più, c'è anche le ciocce ciondoloni, e sta donna, non vorrei dire, vero? Vabbè, ho visto un po' di peluria, perché prima arriva lui, perché lei è molto più bassa, capito? Basta, le mutande tornano al loro posto, eh? Abbiamo rimesso le mutande a John Lennon e a Yoko Ono, però bisogna dire che, insomma, fisicamente stava meglio lui di lei, proprio non sa cosa abbia trovato in questa donna, probabilmente un'anima grande, anche un grande portafoglio vuoto in cui lui ci ha messo tanti soldi, ovviamente. Ecco, quindi, buononomastico, anzi, John Lennon, anche a te, ti abbiamo tolto le mutande, e quella era la vera copertina del suo disco. Questo disco con le mutande, ovviamente non vorrei dirlo, ma è rarissimo, vero? E chi lo trova? 1968, Two Virgins. Beh, e allora a questo punto, non mi riesce. Ecco, volevo solamente, fa così, e basta. Volevo solamente aprirmi. Va benissimo. Che cosa mi arriva qui? Una lettera, proprio oggi. Quando arrivano le lettere, do sempre le lettere di ciccia, di carta, do la precedenza, perché uno fa, scrive, mette in busta, ci mette francobollo in posta, poverino. Chi è che mi manda? Ah, guarda, mi manda questa cosa qua. John Lennon. Ma che John Lennon? No. Ciao G, sono Andrea Ballantini dai Gabbro. E Gabbro da Livorno, Da quando ti seguo su TVR ho scoperto che un tuo hobby è quello di collezionare vari gadgets che riguardano Pinocchio. Sì. No, mi è presa la follia, sto mettendo tanto insieme, tanto materiale, mi viene da tutto il mondo, senti là, Quindi ho pensato di spedirti questo articolo del Tirreno, spero che ti faccia piacere, d'ora in poi quando troverò qualcosa riguardante Pinocchio te la spedirò. Bene, trovami la prima edizione illustrata da Mazzanti 1883, che quella del giornale per i bambini ce l'ho già, Ciao da Andrea, grazie Andrea, vediamo che cosa mi manda questo articolo. Ecco qua, spettacolo e cultura, il burattino dei miracoli, il libro in volo tra immagini e letteratura ricostruisce la sua irresistibile ascesa. Pinocchio, cittadino dei cinque continenti. Naturalmente non sanno che far di meglio che metterci il Pinocchio di Benigni, che è il peggiore che ci sia, ecco, fra tutti i Pinocchi che ci siano nel mondo. Ecco. Ok, allora, no, sì, me lo leggerò per Benino, ma bisogna dire, io mi sono accorto di una cosa, che Pinocchio è una delle cose più collezionate nel mondo. Io vedo che le aste online su materiale, guardate Pinocchio, prendono sempre fuoco e hanno sempre tanta richiesta, libri, oggetti riguardanti Pinocchio in tutto il mondo. Ma perché? Ci sarà un perché? Pensiamoci durante la pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Ebbene, voi sapete che quando finisce il primo intervallo pubblicitario e mi trovate qui sullo sgabellino, vuol dire che devo e voglio affrontare qualche argomentino, eh? Eh sì, diciamo la verità, io cerco di affrontare argomenti che normalmente non si affrontano in televisione. Quanto si parla di tutto e di tante cose, ma spesso si va a sentir parlare, perché si sente parlare gli altri, poi in questo momento sto parlando io, ma si sente parlare più o meno sempre degli stessi argomenti. È vero? Sì, sì, si parla di tutto, ma quasi sempre delle stesse cose, chissà perché, non lo so. Allora io cerco, ma non mi sforzo nemmeno tanto, di trovare degli argomenti che non siano i soliti argomenti che vengono trattati continuamente da tutti, le televisioni si assomigliano fra loro, insomma. Allora, ieri per esempio parlai delle cosce, no? Perché normalmente ora qual è l'argomento? Qual è l'aggettivo che più si usa? Torrido. L'aggettivo è torrido. Sì, perché fa caldo, l'estate torrida, in alcune città italiane hanno fatto la lista, c'è anche Firenze in queste città, che poi dico Firenze, perché voglio dire Firenze è la città più calda d'Italia, perché scusa, per dire a Empoli c'è qualche differenza, oppure a Prato forse c'è un po' più di ventilazione, vero? Ma insomma, ecco, la piana di Firenze in conca, tutto vabbè, però si dice Firenze, ma tante altre città della Toscana hanno lo stesso grado di calore, Firenze, Roma, Torino, Bolzano, che so, Perugia, cioè le città più importanti, però ci sono tanti altri centri che non vengono nominati dove si boccheggia dal caldo lo stesso ed è torrido. Però io non voglio parlare del caldo, perché il caldo, cioè, tutti siamo capaci di parlare del caldo, del freddo, la pioggia, il sole, eccetera, eccetera. Sono quei discorsi, del più e del meno. Sì. Ma parlando di questo, ho parlato delle cosce ieri, e cioè del fatto che improvvisamente è arrivato il caldo, abbiamo avuto questa bella invasione di gambe femminili, che c'erano anche prima, però coperte dai pantaloni. Questo ha solleticato Lorenzo, che mi scrive: ciao G, sono Lorenzo. Ah sì? Piacere. Concordo in pieno col tuo discorso di ieri riguardante le cosce. Volevo aggiungere però che due belle cosce abbinate a un altrettanto bel sedere rendono benissimo, anche forse meglio, con un jeans bello stretto. Certo non vedi la carne, ma anche il non vedere, ma immaginare, ha un alto contenuto erotico, secondo me. Saluti e viva la femminilità, cosa ormai rara nelle donne di nuova generazione, purtroppo. Eh sì, perché quelle di vecchia generazione, anche se ci fanno vedere le ossa, va bene, no. Però, dico, ci sono un paio di cose da dire su questo SMS. Per esempio, tu dici, rende bene anche con i pantaloni, belli stretti, le cosce, il culetto, tutto quello che vuoi. Ma vedi, è un ripiegamento. Noi ci siamo dovuti abituare a questo. Ci siamo dovuti abituare, perché prima, per esempio, prima, le donne, quando non c'erano i collan, io sono stato bambino e vedevo le donne che non c'erano ancora i collan, e siccome avevo il vizio da bambino di andare, perché le donne portavano le gonne, no? Io andavo sotto a guardare, tanto ero un bambino, non mi poteva ammiare di nulla. Eh sì, andavo sotto e guardavo, si vedevano dei panorami strani, tutte queste gambe, perché magari quelle gonne erano abbastanza lunghe, e quindi cose inusitate. Vedevo queste mutande, un po' del pelo che usciva fuori. Dicevo, che roba gli è, da bambino guardavo queste cose, perché le donne avevano le gonne e non c'avevano i collant. C'erano delle calze con il reggicalze, e c'era anche la costura, l'impuntura, come si chiama, dietro, proprio la riga, che doveva essere diritta, perché se quella era una sorta di... ecco, quindi il tacco spesso alto, così c'era questa femminilità che ora trovi solamente nelle troie. Ecco, guardiamoci, insomma, quelle che smettono i reggicalzi ormai chi sono? Sono quelle, oh chiamami, oh guarda che ti fa vedere, oh sì siamo in diretta, Nini, amore mio, tesoro. Quelle, cioè, legge, poi se lo c'era anche io, vabbè, per dire, però prima non esisteva il collant. Quando è arrivato il collant, è stato per l'uomo, io ero già un giovane uomo, un giovanetto, insomma, com'è? Insomma, ero un, già cominciavo, però, fu un trauma. Un trauma, perché quella roba che arrivava fin quassù, fino alla pancia, cioè chiudeva tutto, ti precludeva qualsiasi cosa, cioè era già un'anticamera dei pantaloni, insomma, in pratica. Cioè già l'idea che le calze finissero qui e che sopra ci fosse quel pezzo di pelle, diciamo così, cioè era già qualcosa, cioè era facile lì. Anche solo con l'idea, perché poi a quell'età non è che si faceva mia nuda, di molte cose autoctone. Ecco, per cui già l'idea di poter, con una mossa, togliere le mutandine, era solo l'idea. Però con là è molto più difficile. Si aggiunge uno strato in più, proprio una specie di barriera invalicabile. Fu un trauma, però superammo anche quello e ci siamo abituati anche a avere delle fantasie sessuali sul collant. È un'aberrazione, però anche questa è successa. Poi i pantaloni sono quanto di meno femminile possa esserci. Pantaloni, oggetto maschile per antonomasia, no? Chi è che porta i pantaloni qui? Lei. Perché poi sono comodi, dubbiamente anche per una donna sono comodissimi, però a scapito della sua femminilità, ovviamente. Insomma, ci siamo abituati anche a quello. Ecco perché tu, Lorenzo, che sicuramente sei giovane, cioè, hai insomma somatizzato questa faccenda, in qualche modo hai accettato questa cosa come dato di fatto, perché tu non hai vissuto all'epoca dei reggicalze, all'epoca delle gonne. In ogni caso, ci siamo abituati anche il pantalone, ci guarda lì, ecco. Poi magari quello che vedi non corrisponde a quello che è, perché questa magari la stessa, la vedi in mare, lascia, sì, tutta buchi di cellulite, non è che è vero. Quindi, diciamo che siamo un animale adattabile, noi ci adattiamo a tutto. Effettivamente l'uomo riesce ad adattarsi e a trovare, insomma, motivi per vivere anche nelle condizioni più disperate, e queste sono condizioni disperate. Pantaloni sotto i quali ci sono i collant, sotto i quali c'è tutto. E poi quando mai arrivi ai dunque, appunto. Ma ti dico, mentalmente, poi, insomma, se una ci sta, anche se c'ha pantaloni con la, se li leva, però non è una questione, è proprio una cosa mentale, che ti, come per esempio, la minigonna è una cosa che secondo me è bellissima, io l'ho accettata sempre fin dall'inizio, l'ho vista nascere, io con Mary Quant, insomma, si fa per dire, l'ho vista nascere e subito l'ho accettata e mi è piaciuta sempre subito. Ma guarda, ma non per motivi di bieco desiderio sessuale, ma proprio per l'armonia, che una minigonna, se un corpo non è poi così orrendo, l'armonia che dà alla femmina, la femminilità. Mentre invece ci sono i pantaloncini, no? Quelli che sono corti, ti fa vedere la coscia lo stesso, ma ti dà noia che siano pantaloncini. Perché? Perché c'è chiuso qui è chiuso, qui è chiuso, mentre la gonna, la minigonna, lascia tutto aperto. Mentalmente, e dico sempre mentalmente, tu vedi la disponibilità, l'accessibilità nella minigonna e l'inaccessibilità nei pantaloncini, benché corti, costituiscono sempre un ostacolo in più. Io non parlo da maniaco né da guardone, ovviamente, a parte che siamo un po' tutti guardoni. Chi è che non guarda una bella donna che passa? Un gay, vabbè, d'accordo. Però effettivamente tutto questo si aggiunge a quello che ho detto ieri, ecco, e ringrazio Lorenzo di avermi dato questa chance di poter parlare anche di questa adattabilità dell'essere umano. L'essere umano ha dei gusti, c'è de gustibus, e questo che, di cui ho parlato ora, non era l'argomento di oggi, no, cipollini miei, l'argomento di oggi verte sui gusti, i gusti. Tu sai perché hai quei gusti che hai? Ti piace una cosa e non te ne piace un'altra. Ti piace una persona e non te ne piace un'altra. Ti piace una cosa da mangiare e a un altro invece non piace. Perché? Questo è un argomento di cui non si parla mai. Come si fa a capire il perché io o tu, ognuno di noi, ha certi gusti? Per esempio, io le olive non le sopporto. Le olive, ma alla maggior parte delle persone, cioè quelle che io conosco, mangiano tutti le olive, a loro piacciono le olive, a tutti. Cioè ci sarà un 99% di persone che amano le olive, un 1% di cui faccio parte io non ama le olive. Questo è un esempio, ma non voglio andare sul mangiare perché non è argomento mio, non voglio andare sulla ricettina, ma sui gusti in generale, Allora, io ho fatto delle riflessioni su me stesso e così cerco di farvi capire come si può introspettare, perché è molto importante fare delle correlazioni, mettere certi gusti nostri, diversi, insieme e poi vedere se c'è coerenza. C'è coerenza, noi non lo sappiamo, ma c'è, perché noi siamo anche incoerenti come esseri umani, ma in una cosa abbiamo coerenza, cioè nei propri gusti, nei nostri gusti. Cioè, tu hai dei gusti, se tu metti insieme tutte le cose che ti piacciono, vedi che c'è qualcosa che li unisce. Io ho fatto questo esperimento su di me pensando a quattro persone. Quattro persone che io ammiro, va bene? Che sono persone anche molto conosciute, ovviamente. Uno è Alfred Hitchcock. Uno è Steven Spielberg, uno è François Truffaut e uno è Cornel Woolrich. Senti, Hitchcock lo conosco, Spielberg ovviamente, Truffaut, grande regista francese, dice, ma questo Cornel Woolrich? Va bene, e allora io, pensando a questi quattro personaggi che io indipendentemente amo, di loro solo uno è vivo, pensando a questi ho capito perché indipendentemente mi piacciono, perché c'è qualcosa che li unisce. Cornel Woolrich, che è sicuramente quello meno conosciuto di questi, era uno scrittore di gialli. E sapete, il giallo è sempre stato considerato, almeno prima, materia di basso livello. Infatti gli scrittori di gialli un tempo venivano chiamati scribacchini. C'è uno scribacchino, non uno scribacchino, perché scrivo gialli. No. Ci sono dei grandi scrittori di gialli che, insomma, poi sono stati riconosciuti come tali, no? E Cornel Woolrich era uno di questi. Era un uomo dalla vita tormentata, un omosessuale, molto attaccato alla mamma, ma con grossi problemi fisici alle gambe, per esempio, ma scriveva poi. Di giorno era molto represso, la notte invece andava al porto a cercare i marinai, insomma, e si dava a loro. Ecco, un personaggio molto, molto tormentato, ecco. Ma a noi non importa la sua vita privata, interessa quello che ha scritto. Io fui catturato da Cornel Woolrich, da un suo romanzo, da un suo giallo Mondadori. questa serie interminabile dei gialli Mondadori, no? Me ne sono letti tantissimi, conosco i più grandi scrittori dei gialli, ero a mio tempo, ero un esperto, forse lo sono ancora. Bene, con Wurich, Appuntamenti in nero. Che bel romanzo, che ha fatto scuola, Appuntamenti in nero. Allora, lui, il protagonista di Appuntamenti in nero, è un uomo che ha una fidanzata e sta per sposarsi con questa fidanzata, perché all'interno dei romanzi gialli di Cornel Wurich c'è sempre l'amore, ma l'amore fra uomo e donna, benché lui. Allora, questa fidanzata, lui la aspetta a un angolo di strada, con i fiori. Di lì a pochi giorni si sarebbero sposati. Però c'aveva questo appuntamento, lui, innamorato pazzo, le portava sempre i fiori. E aspetta, lei non arriverà mai più. Perché non arriva la fidanzata di questo protagonista di Appuntamenti in nero? Non arriva perché è morta. E come è morta? Una morte assurda. Allora, c'era un gruppo di amici, allegroni, che su un aereo da turismo sorvolavano la zona e bevevano, e su questo aereo da turismo, insomma, facevano un po' di bisboccia. A un certo punto uno piglia e butta fuori bordo, da un finestrino, butta la bottiglia, una bottiglia di vetro. Questa bottiglia casca e cosa ti va a pigliare? La testa di questa donna, di questa fidanzata che stava per sposare il protagonista del romanzo. Chiaramente lei muore e lui è lì che aspetta, poi viene a sapere della sua morte e allora continua ad andare a questo angolo di strada per giorni e giorni e giorni. La gente lo vede, è diventato quasi una parte della strada, dell'edificio, fino a che a un certo momento non lo si vede più, sparisce. Lui che cosa ha fatto? Comincia a prendere informazioni, si informa, riesce a risalire a quel volo, quell'aereo da turismo, a chi c'era dentro a quel volo, persona per persona, nome per nome, e da quel momento la sua missione nella vita è punire quelle persone. Uno solo ha tirato la bottiglia, ma lui li punisce tutti, anche perché non sa chi di loro è stato. E allora, via via, travestendosi da donna, facendo di tutto, riesce ad andare a uccidere alcuni altri, a colpirli negli affetti più cari, più profondi, e li uccide o fa del male a tutti in modo diverso, adattandosi a ognuno, alla vita di ognuno. E alla fine, finalmente, ha raggiunto il suo scopo, ha vendicato la morte della sua donna tanto amata. E allora credo che alla fine vada lì di nuovo con i fiori. Bene, è fantastico. Lui ha inventato la lista. Molti anni dopo Quentin Tarantino farà Kill Bill. Kill Bill che cos'è? Bill vuol dire lista, vuol dire quando chiedi il conto in America, portami Bill, cioè Bill è la lista di cose, la lista delle persone da uccidere. Bellissimi i film di Tarantino, però chi ha inventato tutto questo? Cornel Wurich, che poi fece La sposa in nero, fece L'angelo nero, un sacco di romanzi col nero e sempre con la lista delle persone da uccidere. Quindi io amavo questo grande scrittore, che aveva anche un altro nome, perché lavorava con due nomi, anche William Irish. E non sapevo una cosa, l'ho saputa dopo. Nello stesso tempo amavo Hitchcock alla follia. Ho visto tutti i suoi film, i film di Hitchcock, per me grandi, grandiosi. Cioè, un vero genio. Ma allora Hitchcock, quando uscivano i suoi film, era considerato un regista minore. Poi è stato scoperto come grande regista, geniale. Hanno scoperto invece che Cornel Wurich cosa aveva scritto, tra le altre cose? Un racconto lungo, ma non un romanzo, un racconto lungo, che si intitolava Rear Window, cioè la finestra sul cortile. Allora, la finestra sul cortile è sempre stato il film di Hitchcock da me preferito. Oh, guarda un po'. Quindi, ho capito perché io indipendentemente leggevo uno e guardavo l'altro, mi piacevano immensamente, io li ho scelti, ho scelto Woolrich come il miglior, secondo me, scrittore di gialli, e Hitchcock come il più affascinante regista di film, come piacciono a me. E poi ho capito perché. Perché c'era un collegamento stretto fra queste due persone. Perché uno ha scritto La finestra sul cortile e l'altro ci ha fatto il film. Però io non lo sapevo, l'ho saputo dopo. Ah, quindi ecco già un collegamento molto interessante. Dice, che c'entra François Truffaut? François Truffaut c'entra. E come non c'entra? François Truffaut è un grande regista, ovviamente, sono stato sulla sua tomba non tanto tempo fa, mi sono anche commosso. Bene, lui umilmente, perché era un grande ma umile, era un grande appassionato di Hitchcock. E allora cosa fece? Truffaut andò a fare un'intervista a Hitchcock. Lui, grande regista, va a fare un'intervista a Hitchcock. Poi, lui che dovrebbe essere intervistato va a fare umilmente l'intervista. Ne ricava un bel libro, che è fondamentale per la conoscenza di Hitchcock, ma anche di Truffaut, secondo me. Ecco, e quindi una bella, lunga intervista. E quindi, ecco, il collegamento fra Truffaut e Hitchcock. Ma Truffaut non ha fatto solo questo. Ha fatto un bellissimo film su La sposa in nero. La sposa in nero con Jean Moreau. Jean Moreau era la sposa in nero. E anche lì c'è la lista. Cioè, preso da Cornel Woolrich. Guarda che triangolo. Woolrich, Hitchcock, Truffaut. Tutti collegati insieme, strettamente. Lei si sposa, col suo sposo esce dalla chiesa, si è appena sposata, sono lì che scendono i gradini della chiesa, o di fronte, nell'appartamento, in un appartamento, una casa di fronte, ci sono altre persone che fanno bisboccia, che fanno, hanno delle armi in mano, uno per scherzo prende, punta, dice, guarda, se volessi ammazzerei quello lì, vedi, o gli scappa il colpo, l'ammazza davvero, e lei rimane senza marito, appena sposata, eh? La sposa in nero. Il romanzo si chiama La sposa era in nero, mentre il film La sposa in nero. Bene, allora lei che cosa fa? Risale a tutti quelli che erano in quella stanza, in quell'appartamento, uno solo ha sparato, ma lei li ammazza tutti. Si traveste anche lei, stessa cosa. L'idea, la grande idea di Cornel Woolrich, la lista delle persone da ammazzare. E chi l'ha fatto il film? Truffaut. E La finestra sul cortile? Hitchcock. E Truffaut che fa? Va a fare l'intervista a Hitchcock. Ma che bello! Che cosa c'entra in tutto questo? Spielberg. Steven Spielberg. Steven Spielberg c'entra. C'entra in qualche modo, per esempio, incontri ravvicinati del terzo tipo. Mm-hmm. Gran bel film, sì. Beh, provocò anche un'ondata di avvistamenti UFO inusitata nel 1978. Chi c'è tra gli interpreti di questo film? Perché Truffaut era anche attore, non solo regista. C'è François Truffaut. Lui, Spielberg, grande ammiratore di Truffaut, lo vuole nel suo film, nella parte di La Combe, che è un esperto che va lì, insomma, fa una parte carina, non la parte principale, ma una buona parte. Quindi, ecco che ci riallacciamo al tutto. Poi, Spielberg è anche uno che parla molto. Se vai a vedere nei suoi DVD, nei contenuti speciali, ci sono sempre le grandi interviste a Spielberg, che dice un sacco di cose, tra cui grande amante di Hitchcock, amante nel senso di estimatore di Hitchcock, di Truffaut ovviamente, e una volta l'ho sentito dire La finestra sul cortile avrei voluto farla io, e invece l'ha fatta Hitchcock. Quindi tutto torna. Io ho ammirato e ammiro Queste quattro personaggi, poi anche altri, ma ho voluto fare uno studio mio particolare su questo, sulla correlazione, perché le correlazioni sono importantissime per capire la coerenza dei nostri gusti. Quindi, ho cercato di capire perché mi piacessero queste quattro persone, e ho scoperto che queste quattro persone erano strettamente collegate proprio fra loro, anche se io le amavo indipendentemente l'una dall'altra. Ecco la coerenza del gusto. È una cosa, ora non voglio dire di Spielberg che vabbè, lui ha fatto anche un film su Pinocchio, vabbè, mettiamoci anche questo, per il mio gusto, ovviamente ha fatto intelligenza artificiale con l'idea di un tipo di Pinocchio tutta sua. Quindi c'è anche un punto nel film in cui si legge, un personaggio legge il libro di Pinocchio, che si vede proprio. Quindi, per carità di Dio, mettiamoci anche questa. Ecco, penso che dovrebbe essere una cosa che ognuno dovrebbe fare e chiedersi: mi piacciono queste cose, queste varie cose? Ho parlato di persone, ma possono essere anche cose. Perché mi piace questo, mi piace questo, mi piace questo, nei vari settori magari? Alla fine, se tu ci pensi bene, cerchi di scavare, di introspettarti, può darsi che tu scopra che c'è un collegamento fra queste cose, c'è una coerenza nei tuoi gusti. Tu hai dei gusti coerenti, perché anche se siamo una razzaccia, noi umani, di incoerenti, perché abbiamo il cervello e purtroppo viene usato male, ecco, siamo coerenti nelle cose inconsce, ma è soprattutto nei gusti. I gusti sono quello che ci rivelano. C'è chi dice: dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei, dimmi cosa leggi e ti dirò chi sei. È così che si dice ogni tanto. Beh, effettivamente i nostri gusti parlano per noi, ma noi dobbiamo cercare di capire, ognuno di noi deve capire se stesso, perché è molto importante questo. Un modo per arrivare a noi stessi è riuscire a capire perché si hanno certi gusti. Anche oggi abbiamo affrontato un argomento, mi sembra insolito, diverso dagli altri, perché di questo io non ho mai sentito parlare in televisione, ma l'ho sentito oggi, lo dicevo io. Andiamo un po' ai cruciverbotto popolone, vai, vediamo il che si può tirar fuori da questa roba qui. Via. Dunque, allora, 288 orizzontale, 288? 288. Sì, dogli è. Tatum, interprete di una corsa sul prato. Tatum. Ah, sì, Tatum. È una donna, una ragazza. O'Neill. Tatum O'Neill. Poi, 301, sempre orizzontale, il regista di Per un pugno di dollari. Sergio Leone, questo lo sanno tutti. 321, un tipo di candela, ecco, io la so, però la lascio a voi. Vi dico subito che sono 2, 4, 6, 8 lettere, ci sono solamente due lettere conosciute, la terza e la quarta, e ha un tipo di candela. E a terza e quarta, 8 in tutte. Dai, è facile. Dunque, abbiamo visto oggi, no? John Lennon e Ocono, tutti ignudi e il pelo di fuori. Abbiamo parlato di gusti, sui gusti ci si sputa, no? Sì, come dire, non è disputandum, allora si è maccheronicamente tradotto sui gusti ci si sputa, de gustibus. Dunque, ora io prenderei i giornali, perché magari non saranno di mio gusto, ma riportano le notizie di ieri e io mi metto a sedere. No, sì. Oggi, come tutti i martedì, come vedete, siamo ieri c'era il giornale, oggi c'è l'unità, ecco. Siamo super partes, quindi prendiamo di tutto, anche l'unità, va bene, vediamo anche l'unità.
dell'unità, l'unità degli amici. Chi la cantava l'unità degli amici? È l'unità un cantante che prima era di sinistra e poi ora non si sa di che cosa sia. La destra vuole imbavagliare il qism. Hai visto? C'ha ancora il cappello palla. La destra vuole imbavagliare il CSM. Il ministro Maroni parla di attacco al governo. Il CSM rinvia tutto. O come mai il CSM, che ce l'aveva tanto con Berlusconi a quanto pare, ora si è come tirato indietro? Rinviamo. Il PD, intimidazioni, Famiglia Cristiana critica Berlusconi. Guarda l'unità. Quando gli fa comodo elogia persino Famiglia Cristiana. È ossessionato dai PM e non pensa ai poveri. Scusa, ma perché dovrebbe pensare a poveri? Ma che pensa ai ricchi? È la sua categoria, no? Diciamo che vediamo invece la Nazione, sindrome spagnola. Ecco, preferisce mettere come cosa più importante la faccia di Donadoni. Eurostat certifica il sorpasso economico sull'Italia, perché non è solamente il calcio, ma a quanto pare anche l'economia spagnola che ci ha sorpassato. Perché Zapatero non fa come noi. Zapatero, cioè il calzolaio, lui ai clandestini gli fa sparare addosso, capito? Gli sparano. E ora la Spagna è un paese in cui non entrano più clandestini. E per forza, e sparano. Ma Zapatero non è di sinistra. Ma la sinistra non dovrebbe invece essere più il che? Non lo so. Però c'è qualcosa che, insomma, ribalta a volte le nostre convinzioni. La Spagna va meglio di noi. Si allarga con Madrid la forbice della ricchezza. E il bel paese, inteso come formaggio, no, precipita agli ultimi posti d'Europa. Sì, siamo solamente, mi sembra, davanti a Grecia e Portogallo, vero? Come ricchezza pro capite, questo è il capite, hai capito? No, siamo messi male, Berlusconi pensaci te. A Firenze, la festa di San Giovanni, l'addio del cardinale. Il cardinale se ne va. Oggi in Duomo, messa solenne per il giorno del patrono, sarà l'omelia di saluto per Antonelli, nominato da Papa Benedetto XVI, ministro della famiglia. Anche loro hanno i ministri le pari opportunità. Ma i gay si potranno sposare? No, ma... ho sentito oggi un intervento al Senato di Cossiga, che ha detto ora... che lui non è d'accordo sui gay che si sposano, ha detto ora si sposano in due e poi anche fra tre persone. Ah sì, se lo dice lui, vabbè. In ogni caso, intanto hanno scagionato dagli omicidi il chirurgo di Santa Rita, ma resta dentro, cioè hanno fatto tutte le operazioni inutili che non dovevano fare, però le persone che sono morte non omicidi, per carità di Dio, ci mancherebbe altro. Ma a me basterebbe aver approfittato del corpo dolente di persone, di malati o di presunti malati che hanno fatto ammalare ancora di più per fargli l'operazione, basterebbe quello per veramente, come si dice sempre, mettili in galera e butta via la chiave, no? E per uscire nemmeno i ticket. Pubblicità.
Ciao, oggi come va? Non c'è male, sono qua.
E c'è un articolo su Corriere della Sera, che ho ripreso da internet, su Amanda, che ha scritto i suoi diari in carcere. Sa, Amanda, quella che dicono abbia ucciso la Meredith insieme agli altri. In un diario, la vita in cella dell'americana, vogliamo giustizia per Metz e io avrò libertà, sì, la statua è la libertà. Sì, portano... un souvenir. Insomma, in questi diari ci sono varie cose, tra cui anche l'elenco dei suoi amanti in Italia. Davvero? Dice quanti amanti ha avuto e dettagliatamente tutto quello che ci ha fatto. Ma che brava! Ma che brava ragazza, Amanda! Dunque, la lista dei ragazzi con i quali ho fatto sesso da quando sono in Italia, scriverei, però non ci dicono chi sono, contiene 7 nomi. 7, ma io pensavo anche di più, vero? 7 nomi. E accanto ai dettagli del rapporto, però non ce li scrivono qui, ma ha scritto al suo fidanzato americano. E questa qui, non solo andava in sollecito, no? Poi sollecito, la famiglia sollecito, ha fatto di tutto, ma questo lasciamo aperto. Ma c'aveva anche un fidanzato americano, e quindi scrive a fidanzato americano, caro DJ, DJ sono le iniziali, forse dei giochi, non so. Proprio in questo momento sento il bisogno di tenerti fra le braccia. Ho ancora quel groppo dentro, e sento come se qualcuno veramente forte e freddo mi sta comprimendo la testa. Vabbè, non so se l'abbia scritto in italiano, ma qui c'è un errore, ecco il mi sta, eh? Ti prego, non posso star sola proprio adesso, mi spiace essere debole, ma sto male e sono stanca. Voglio andare a casa, va. Oh, guarda, chiunque è in galera vuole andare a casa. Come riuscirò a continuare così per i prossimi 14 giorni? Si pensa ai prossimi 14 anni. Come possono trattarmi così, guardarmi come se fossi un'assassina? Loro pensano realmente che io lo sia e non va bene. Questa non può essere la vita per me. Ti prego, questa non può essere la mia vita. Ti prego, tienimi fra le braccia ora. E poi fa la lista di tutti i suoi amanti italiani. vabbè. È una cosa veramente, insomma, penosa. Già. E pare che riceva lettere di ammiratori in galera, no? Eh sì. E allora lei dice sul suo diario, ma se fossi brutta forse succede solo perché sono bella. Insomma, questa è una persona completamente fuori dal mondo, e dice che quando uscirà smetterà di fumare gli spinelli e tutto il resto. Vabbè, quando uscirà? Quando? Ma chi lo sa? La Meredith ormai dalla tomba non esce più. Chiaro? Chiaro! Vediamo un po' che cosa mi avete scritto voi, piuttosto che siete belli, vispi, veri, vivi e non siete in carcere. Però se anche qualcuno mi seguisse dal carcere, io lo accoglierei benissimo, perché spesso ho avuto ascoltatori anche carcerati e lettere da carcerati. Se volete scrivermi, per carità di Dio, ragazzi. Allora, oggi, per favore, non fare la cazzata che fanno tutti, ovvero il caldo torrido e il caldo asciutto. Sì, è vero, è il caldo secco, asciutto. Sì. Riarso. E non quello afoso. Ai telegiornali tutti parlano, è vero, questo avrei dovuto dirlo, parlano di caldo torrido con molta umidità. È una cazzata, un controsenso, capito? Mi dice Gianni, è vero, e ti do pienamente ragione, perché tanto lo so, il caldo torrido è secco. È riarso, ecco, l'umidità non c'entra niente, ma la parola torrido riempie la bocca di quelli che fanno i telegiornali e anche le previsioni del tempo, e questi dovrebbero invece sapere che non si dice torrido. Vabbè, quindi sappiatelo, è così, torrido se c'è umidità, non è torrido, chiaro? Oh. Oggi, perché quando è morto Nino Manfredi la TV ha fatto vedere tutti i film di Nino? E quando è morto Alberto Sordi, la TV ha fatto vedere tutti i film di Alberto. Ma quando è morta Moana Pozzi, perché non hanno fatto vedere tutti i film della Moana? Mi dice Gian Guido, perché erano leggermente porno, capito? E se la pigliava da tutte le parti, capito? E quindi non era in casa. E poi ancora, Lennon era un finto pacifista, no global, ah sì, che faceva affari con l'amministrazione americana. E tutti i grulli lo osannavano pure. Un grillo di altri tempi, mi scrive Milite 40. Caro Milite 40, bisogna anche pensare che Lennon ci ha lasciato un'eredità ideale, e che è quella che conta. Ci sono persone assurde, persone che hanno fatto delle cose brutte, che io magari non approvo nella vita, ma che ci hanno lasciato delle cose bellissime. Giacomo Puccini andava a caccia di anatre, di folache. Gli piaceva molto ammazzare questi animali, ma ha scritto della musica immortale, quindi io prendo il meglio, il buono, e quello che ci ha lasciato John Lennon come messaggio è veramente buono, quello che faceva nella vita, chi se ne frega. Oh, Robby dice stearica, Robby, oggi tu sei il vincitore, la candela è stearica, bravo, bravo. Sblindo invece mi dice, invece che cappello palla, si potrebbe dire, chiamare più semplicemente... Cappalla, sì, lo sposto io, visto che i miei cameraman parlano fra loro, tulli, 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 pa, e non seguono il programma. Vabbè, no, e quindi, eccola qui, è qui, il cappalla, cappalla. E poi ancora, stearica, riguardo la candela. Gio, ho visto dei filmati di autoscrittura fatta con la penna appoggiata sul palmo della mano, aperta. Qual è il metodo giusto? Mi chiede Cavasulta. Non c'è un metodo giusto, tutti i metodi sono buoni, basta che si possa muovere la penna. E poi ancora, oggi tu parli di minigonne e tutti quei toppettini e zinni a giro e schiene nude, allora non sapendo che guardare. Ciao, tu sei meglio. Sì, ho capito, ma è vero, io ho parlato di cosce, ma anche tutto il resto. Oh mamma, tutto il resto, io i nini non si sanno guardare, c'ha anche gli occhi dietro. Ciao grande, sei molto intelligente, mi piacerebbe venire a trovarti, incontrarti una volta per fare una chiacchierata generica, magari a bere un caffè da qualche parte, si può, saluti da Veronica, genericamente però Veronica, genericamente, sì, molto genericamente, in genere lancerò una monetina che ci dà una risposta, finalmente penso che sia un po' che non ci dà sta risposta, ed è un sì che ci apre le braccia, ci abbraccia e ci bacia come sto per fare io per salutarvi oggi San Giovanni, un volo inganni, ciao da G, ciao.
Ciao G.